Abbiamo argomentato sulle tracce di Lee Assoumin che è razionale essere ignoranti in politica. Non importa cosa sei, che tipo di individuo tu sei, altruista o egoista, in ogni caso la tua convinzione, del tutto fondata, che la probabilità che il tuo voto sia rilevante è molto alta, il tuo voto sarà quasi certamente rilevante, questa ben fondata convinzione rende praticamente razionale la tua ignoranza politica, cioè la tua decisione di non acquisire informazioni politiche e di non spendere tempo nell'elaborare queste informazioni, nel riflettere razionalmente su di esse. È dunque razionale per te, praticamente razionale, essere ignorante e anche irrazionale nell'uso delle poche informazioni che hai acquisito. Ora, questa tesi dell'ignoranza razionale in politica non è priva di critici. Non tutti l'accettano, alcuni critici hanno sostenuto che questa tesi si imbatte nel cosiddetto paradosso del voto. Brutalmente parlando, se per te è praticamente razionale restare ignorante in politica, dovrebbe anche essere praticamente razionale non andare a votare. Perché gli stessi motivi che stanno alla base della tua ignoranza politica, cioè la giusta convinzione che molto probabilmente il tuo voto non conta nulla, non è decisivo, dovrebbero anche spingerti a non votare. Ma la gente vota. La maggior parte della gente vota e in alcuni paesi europei, in alcune elezioni, la percentuale dei votanti è molto elevata. Anche negli Stati Uniti supera spesso il 50%. Come mai la gente vota? È razionale andare a votare? È razionale combinare queste due decisioni, la decisione di restare politicamente ignoranti e assieme la decisione di votare. Oppure c'è qualcosa che non funziona nella teoria di Somin. Vediamo come si difende l'autore. E andiamo a pagina 115 dell'edizione italiana. Lo seguiremo passo a passo perché c'è almeno una formula o due di grande importanza e interesse, vanno capite. Poi altre poche formule del libro sono meno importanti, ma purtroppo questo decisivo paragrafo del capitolo 4 è infestato da alcune cattive scelte di traduzione, soprattutto degli acronimi, e anche da un grave refuso. Quindi andiamo a vedere cosa dice Sumin e soprattutto cerchiamo di comprendere le due equazioni, le quali si basano comunque sulla formula ben nota dell'utilità attesa che abbiamo visto nelle dispense, soprattutto specialmente nel capitolo sulla probabilità come guida della vita. Allora, pagina 115, Somin dice, nel paragrafo ignoranza razionale paradosso del voto, se la spiegazione dell'ignoranza dell'elettore come scelta razionale è valida, ma perché la gente dovrebbe importare l'atto stesso dell'andare a votare? I modelli di scelta razionale applicati alla politica sembrano predire che la totalità o la grande maggioranza degli elettori non dovrebbe nemmeno presentarsi al seggio elettorale, data la probabilità infinitesima di poter influenzare il risultato elettorale. Più precisamente, questi modelli di scelta razionale, predicono il non voto, a meno che l'elettore non abbia una qualche ragione per deporre la scheda nell'urna priva di relazioni con la probabilità di modificare i risultati. Per esempio, l'elettore potrebbe votare per senso del dovere o per il puro desiderio di esprimere le proprie idee politiche. Ora, questo capoverso è interessante per molte ragioni. Innanzitutto, l'espressione i modelli di scelta razionale applicati alla politica, ma i modelli di scelta razionale sono sostanzialmente la teoria delle decisioni razionali, quella che abbiamo visto con Pascal nelle sue duplici scommesse su Dio e sull'uscita di certe combinazioni di dati, l'abbiamo vista nel problema dell'ombrello e possiamo vederlo in realtà in molte, molte sfere della vita quotidiana. I modelli di decisione razionale sono anche la base dell'economia politica, cioè della scienza economica che studia il comportamento economico degli uomini impegnati nella produzione di ricchezza. Negli ultimi decenni i modelli di scelta razionale sono stati applicati anche all'analisi del comportamento politico degli elettori e dell'elite, dei governanti. Si può parlare di teoria economica della politica, cioè lo studio della politica con gli strumenti dell'economia, che sono sostanzialmente il modello dell'agente razionale. Attenzione a non confondere mai la teoria economica della politica con la cosiddetta economia politica, che si chiama così, ma forse era meglio chiamarla scienza economica o come in inglese economics. Il termine economia politica si riferisce al fatto che è lo studio della, diciamo, funzione economica, della struttura e funzionamento economico della polis, cioè dello Stato. Diverso invece è studiare con i modelli dell'economia, della scienza economica, cioè il modello dell'attore razionale, il comportamento politico, che è quello che si sta facendo qui. Cerchiamo di capire come funziona la politica in uno Stato democratico, in questo caso, utilizzando gli strumenti della teoria delle decisioni razionali. Quegli stessi strumenti che abbiamo visto applicati nei campi più disparati. Alla fine i concetti base sono quelli di probabilità, che piacciono anche all'epistemologo della scienza, e di utilità, cioè di rappresentazione numerica delle nostre preferenze. Vedete che Somin qui avanza l'ipotesi che la sua teoria può confliggere con la circostanza che la maggior parte della gente vota, perché non possiamo dire che sono razionali nel restare ignoranti e irrazionali nell'andare a votare. Se noi abbiamo un modello, usiamo un modello razionale, un modello di scelta razionale della politica, cioè una teoria economica della politica, beh, allora supponiamo che gli elettori siano grosso modo razionali, che lo siano sempre, non a corrente alterna. Perciò si dovrà spiegare, utilizzando gli strumenti di Somin, perché un elettore va a votare e perché non, invece non si informa politicamente. Abbiamo già spiegato queste cose, le abbiamo già illustrate in maniera piuttosto informale, ma in questo paragrafo arriva la ciccia, arrivano i dati. Arrivano le formule, diciamo così, sono due formule soltanto, che però abbastanza decisive, che spiegano questo punto in maniera un po' più rigorosa. Dice Somin: se le persone votano per queste ragioni, tuttavia è possibile che gli stessi motivi le inducano anche ad acquisire informazioni. I critici perciò contestano l'ipotesi dell'ignoranza razionale sulla base della considerazione che essa sembra predire che i cittadini dovrebbero scegliere di non votare. Ecco, questo è il paradosso del voto. La teoria della scelta razionale, che sta poi alla base dell'ipotesi dell'ignoranza razionale, sembra predire che i cittadini non dovrebbero andare a votare. I cittadini razionali, altruisti o egoisti, abbiamo visto che non importa, non dovrebbero andare a votare. Eppure, Somin pensa che la decisione di votare dei cittadini che hanno già deciso di restare ignoranti e lo hanno deciso razionalmente sia anch'essa una decisione razionale. E vediamo perché. Non spaventiamoci che arriva qualche simbolo, e anche qualche simbolo un po' sfortunato, adesso vediamo. Tuttavia, e siamo già a pagina 116, la decisione di votare è razionale nella misura in cui l'elettore percepisce una significativa differenza tra candidature e e si preoccupa anche solo superficialmente del benessere dei suoi concittadini, oltre che del proprio. Un semplice calcolo suggerisce la veridicità di questa affermazione. Nell'analisi che segue, dunque, si fanno alcuni, diciamo, si usano alcuni presupposti, alcune semplificazioni necessarie. Innanzitutto, immaginiamo che io vada a votare in una situazione nella quale il voto configura una scelta secca tra due candidature. Per esempio, sono in un paese di 300 milioni di abitanti e devo votare per il presidente degli Stati Uniti. Ci sono due candidati soltanto, uno è rosso, l'altro azzurro. Insomma, abbiamo capito, rossi sono i repubblicani e azzurri democratici, e il paese di 300 milioni di abitanti sono gli Stati Uniti, e negli Stati Uniti la decisione di quale candidato votare è cruciale, perché negli Stati Uniti il Presidente della Repubblica, il Presidente degli Stati Uniti d'America, non è una figura ornamentale come in molti paesi del mondo, come in qualche modo anche in Italia. È anche il capo del governo, conta molto sapere chi è il Presidente della Repubblica, che è il Presidente degli Stati Uniti, non si chiama Presidente della Repubblica, ma proprio Presidente degli Stati Uniti, che sia un democratico o un repubblicano è molto importante. È anche molto importante sapere quale repubblicano è o quale democratico è. Quindi la decisione di un elettore si basa qui sul presupposto che l'elettore veda una notevole distanza tra i due candidati. Immagina che faranno politiche diverse e ciascun elettore forse ha, anzi sicuramente ha delle idee su qual è la politica migliore. E anche se per caso non andasse a votare, perché quel giorno si è rotto una gamba, dal suo lettino d'ospedale tiferebbe per uno dei due candidati, nel senso che si attenderebbe che la vittoria del suo candidato preferito venga meglio incontro ai suoi ideali o alle sue preferenze, siano esse altruistiche o egoistiche. E qui infatti si presuppone che un elettore abbia, diciamo, abbia degli interessi egoistici, ma si preoccupi, anche se solo superficialmente, del benessere dei suoi concittadini. Insomma, l'elettore di Somin è un egoista con notevoli componenti altruistiche. È un'idealizzazione, ovviamente, delle persone in carne ed ossa che hanno varie dosi di egoismo e di altruismo. Vedremo come rappresenta Somin le preferenze di questo elettore, un po' egoista e un po' altruista. Allora, assumiamo, dice, che UV sia l'utilità attesa del voto, CV il costo del voto e D la differenza attesa nel benessere per persona se il candidato preferito dell'elettore sconfigge il suo avversario. Capisco che questa frase non è per spicco. Vediamo innanzitutto gli acronimi. UV deriva da utilità, voto. CV da costo, voto. E D è l'iniziale differenza, e questo lo capiamo. Però lo segnalo perché l'acronimo CV diventa poi più sotto semplicemente C. Protesto anche contro l'uso degli acronimi UV e CV, perché bastava U e bastava C. Perfetto. Adesso cerchiamo di comprendere cosa vogliono dire di fatto questi acronimi e questi concetti. Innanzitutto, il più facile è il costo del voto. Il costo del voto, ovviamente, si può andare a votare gratis, no? Ma diciamo, in America un tempo, negli Stati Uniti, un tempo si pagava una piccola tassa per andare a votare. Serviva quasi, attualmente alcuni hanno criticato questa tassa come qualcosa che serviva ad escludere i poveri dal voto, ma era, da un punto di vista sociologico, utile a misurare quanto una persona è disposta a pagare per votare. E quindi la tassa sul voto ci offriva una cosa molto simpatica dal punto di vista sociologico, vale a dire rappresentava in termini monetari quanto io ci tengo a votare. Il voto alla tassa di 5 euro, beh, vuol dire che per me l'utilità di votare è rappresentata, vale come 5 euro, 5 dollari se siamo negli Stati Uniti. Questa cosa è molto importante qui perché Somin fa un'ipotesi sul costo di votare. Mi costa andare a votare anche se non pago più la tassa perché spendo tempo ed energia per recarmi a seggio, fare la fila e votare. La rappresentazione monetaria di questo costo, secondo Somin, è data da 10 dollari, che è ovviamente una semplificazione, un'ipotesi, una cifra semplice, ma rende l'idea di quanto mi costa andare a votare. Ed è una stima tutto sommato realistica. Sugli altri acronimi torneremo nella prossima puntata.